le interviste di Media Enough.
Si chiamano GRB o lampi di raggi gamma e Big Bang a parte, sono i fenomeni più violenti dell'universo, fasci concentrati, collimati, li chiamano gli scienziati, in grado di attraversare lo spazio intergalattico, talmente intensi da emettere in un minuto più energia di quanta il Sole ne produca in tutta la sua esistenza. Il loro picco è brevissimo, una manciata di secondi, ma così potente che c'è chi li addita come potenziali responsabili di una o più delle grandi estinzioni nella storia della vita sulla Terra. È possibile prevedere il loro arrivo? Ne parliamo con Maria Grazia Bernardini, oggi con noi al telefono. Buongiorno Bernardini.
Buongiorno.
Maria Grazia Bernardini è ricercatrice postdoc all'INAF Osservatorio Astronomico di Brera, insieme ad alcuni colleghi, fra i quali Sergio Campana, Giampiero Tagliaferri e altri, ha firmato sull'argomento uno studio appena pubblicato su APJ di Astrophysical Journal. Bernardini, anzitutto, voi come li osservate? Voglio dire, non basta alzare gli occhi al cielo di notte, no, per vedere questi lampi di raggi gamma?
No, certamente c'è bisogno di un insieme di facilities, cioè di strumenti appositamente ideati per poterli osservare in diverse lunghezze d'onda. In particolare noi lavoriamo nell'ambito del satellite della NASA con partecipazione italiana SWIFT, che è un satellite pensato e progettato appositamente per rivelare questi lampi di raggi gamma in varie lunghezze d'onda, tra cui gli raggi X, osservati dallo strumento X-ray Telescope, raggi X più energetici osservati dal Burst Alert Telescope e in ottico e ultravioletto.
Senta, dicevamo, a volte potrebbero essere prevedibili. Quali sono, se ci sono, i casi in cui è possibile anticipare l'arrivo di un lampo di raggio gamma?
Beh, è piuttosto difficile poterlo prevedere in quanto sono degli eventi completamente casuali. Quello che si può fare e che fa il satellite SWIFT è continuamente monitorare il cielo e rispondere prontamente a qualsiasi piccolo segnale che arrivi in modo da poterlo osservare. Ci sono dei casi speciali come il caso di GRB con precursore, che sono circa un 15% del totale, in cui l'emissione vera e propria viene anticipata da un piccolo picco di emissione e che è appunto quello che noi abbiamo studiato. In questi casi si può arrivare sul GRB prontamente e quindi poter coprire in tutte le lunghezze d'onda l'intera emissione dal suo principio.
Come il postino suona sempre due volte, anche questo 15% di GRB quindi bussa due volte?
Sì, in un certo senso sì, due o più volte. Ci sono dei casi in cui ci sono molteplici precursori.
E il primo colpo, questo che voi chiamate precursore, è un pochino più leggero di quello che segue?
È un pochino più leggero, ma tipicamente ha le stesse caratteristiche, e questa era la domanda che ci siamo posti: come mai si riesce ad accendere e spegnere dei mostri del genere, degli eventi che, come hai detto tu, sono estremamente energetici? Quale meccanismo riesce a metterli in pausa?
E vi siete dati una risposta: come funziona?
Sì, quello che noi abbiamo proposto in questo lavoro è che se il motore centrale, quello che dà l'energia, che fornisce diciamo l'energia al GRB, è una magnetar, cioè una stella di neutroni appena formata dal collasso gravitazionale della stella progenitrice, dotata di un elevatissimo campo magnetico e di una rotazione molto grande, molto veloce, allora è possibile che nel momento in cui la materia accresce su questa stella di neutroni, questa magnetar cosiddetta, accresce su questa magnetar, producendo quindi l'emissione del GRB, la sua rotazione riesce a metterla in qualche modo in pausa, fornendo una barriera contro l'accrescimento, e lo sospende finché insomma, la materia che si impila attorno a questa barriera riesce a vincerla e riprende l'accrescimento. In questo modo si può ipotizzare di avere un'emissione intermittente e spiegare così l'esistenza dei precursori.
Quindi è frutto di un conflitto, diciamo in parole povere, tra la forza centrifuga e quella di gravità?
Esattamente, esattamente, sì.
Senta, ma quanto prima arriva questo precursore? Non so, giorni prima?
No, ci sono dei casi in cui si osserva anche un minuto, due minuti prima. Normalmente arriva qualche secondo prima, però se si pensa che la durata tipica di un'emissione del GRB è di un centinaio di secondi, vediamo insomma che si riesce a mettere in pausa, in certi casi si riesce a mettere in pausa il meccanismo per più della durata del meccanismo stesso.
Ecco, su questo tornerei tra un istante perché venendo a noi, quando è che questi lampi di raggi gamma, da quel che ho capito, voi ne vedete praticamente uno al giorno con i satelliti, ma quando è che potrebbero rappresentare in quali casi un pericolo per la vita sulla Terra?
Beh, se esplodessero vicino alla nostra galassia potrebbero diventare un pericolo, ma insomma è abbastanza improbabile,
È
direi.
improbabile, però, insomma, parlando proprio anche di possibili applicazioni pratiche, quello che potremmo chiamare un GRB Alert System, tipo quelli che avvisano dell'arrivo di uno tsunami, no? È un'ipotesi completamente fantascientifica o in base a quello che mi diceva prima, che a volte possono passare anche secondi tra questo precursore e il lampo che segue, un giorno, non so, potrebbe anche diventare realtà, pensando a dei rifugi sotterranei per nasconderci al volo, si sa che sta per
Beh,
arrivare un raggio gamma.
sinceramente lo vedo un po' improbabile, perché comunque la durata di un GRB, così come noi la osserviamo, dura una manciata, appunto, qualche centinaio di secondi. È un po' improbabile riuscire ad allertare la popolazione in così poco tempo. Quello che si può fare è allertare gli scienziati in modo da osservarli e capire il più possibile dall'osservazione in varie lunghezze d'onda. E questo già succede grazie al satellite Swift.
Maria Grazia Bernardini, ricordo, ricercatrice presso l'INAF, Osservatorio Astronomico di Brera. Grazie dunque per essere stata con noi oggi
Grazie
e
a voi.
commenti invece a voi per questo risultato.
Grazie.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.